Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. 1.600 giovani aspettano il riavvio del piano giovani, la prima finestra parte il 29 marzo. Questo significa che i primi 800 giovani selezionati possono cominciare a fare tirocini nelle aziende. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione e formazione Bruno Marziano in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo. L'assessore ha poi parlato di bandi per 20 milioni di euro. La regione sostiene la ricerca e la formazione specialistica dei giovani medici siciliani con risorse dell'Unione Europea. E lo fa attraverso due bandi da 20 milioni di euro destinati agli atenei siciliani, che possono presentare progetti di ricerca per finanziare con i fondi strutturali FSE della programmazione 2014-2020, borse di studio per i dottorati di ricerca e per i corsi di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia, nati o residenti nell'isola. Il bando da 10.012.000 euro per le borse di studio per l'area medico-sanitaria finanziata da risorse ministeriali destinati ai laureati in medicina e chirurgia, risultati idonei alla frequenza delle graduatorie di ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2015-2016 di età non superiore ai 35 anni e con un reddito ISEE non superiore ai 30.000 euro. Il secondo bando riguarda le borse di dottorato di ricerca di durata triennale per la frequenza negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018. I destinatari sono laureati residenti in Sicilia di età non superiore ai 35 anni, classificati utilmente nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato. Sono i primi due bandi di una serie, ha detto Marziano. Uno riguarda i dottorati di ricerca, l'altro i giovani specializzandi in medicina. È un modo per garantire il diritto allo studio. E che se Provincia al Verde, dipendenti dei liberi consorsi e città metropolitane si sono radunati a Palermo in piazza del Parlamento per chiedere all'ARS di stringere i tempi per la definizione della riforma degli enti d'area vasta che versano in condizioni finanziarie drammatiche. L'assenza di finanziamenti per gli storici enti previsti dalla Carta Costituzionale sta già causando ritardi e disservizi per scuole, disabili e per la viabilità di intere comunità. Ad oggi tutte le ex province sono al collasso, commenta Saverio Cipriano, RSU di Palermo. Servizi costituzionalmente garantiti come le scuole e le strade sono completamente abbandonati. E i dipendenti delle ex province, dopo il taglio dei finanziamenti per lo svolgimento di servizi essenziali, temono ora il proprio posto di lavoro. Cancelli chiusi nei musei e nei parchi archeologici domenica delle Palme, Pasqua e Pasquetta in Sicilia. Le casse della regione come al solito sono al verde e non è possibile pagare gli straordinari. Così il Dipartimento dei Beni Culturali ha diramato una circolare invitando i dirigenti a non utilizzare nei festivi il personale della SAS, la società pubblica che fornisce custodi e guardiani dei siti. Tutta colpa dei tagli applicati nella manovra finanziaria, afferma Gianni Borrelli, della segreteria della UIL Sicilia. Per garantire l'apertura dei siti servirebbero 800.000 euro. Cittadini e turisti dovranno rinunciare a gite e visite, aggiunge la UIL, un grosso danno economico ed immagine per la nostra isola che si ripete ogni anno. E sulla questione registriamo l'intervento del parlamentare regionale onorevole Pippo Gennuso, che invita in tempi brevissimi gli assessori al turismo Anthony Barbagallo e ai beni culturali Carlo Vermiglio a correre ai ripari. Questo governo della regione, afferma Gennuso, continua ad affossare la Sicilia. La chiusura dei musei per la Domenica delle Palme, per Pasqua e Pasquetta. Il governo Crocetta continua ad impoverire questa terra dove ci sono, secondo gli ultimi dati dell'Istat, le famiglie più povere d'Italia. In una regione dove il turismo è fondamentale per l'economia, i musei vengono chiusi perché non ci sono i soldi per pagare i custodi. È una situazione vergognosa che rischia di fare annullare moltissime visite in Sicilia. È l'ennesima dimostrazione che questo governo è miope. Nei giorni scorsi le associazioni turistico-alberghiere hanno fatto sapere che la Sicilia quest'anno è meta preferita per le vacanze di Pasqua. Ma cosa gli facciamo trovare ai visitatori? I cancelli dei nostri tesori con i lucchetti? Immaginate realtà come Palermo, Agrigento, Siracusa e Catania, forti del loro patrimonio monumentale, inaccessibili. Non possono essere gli operatori economici a pagare un prezzo così alto per colpa di un governo che non conosce neppure la realtà isolana. Stop alla serrata di laboratori d'analisi e specialisti convenzionati in Sicilia. Dopo la protesta di ieri, la Regione ha ricercato una delegazione dei sindacati per cercare un accordo, un incontro durato fino a tarda sera. L'assessore Gucciardi si è impegnato a convocare un tavolo tecnico per il 24 marzo e ci ha assicurato che il taglio del budget del 5% era un mero errore di stampa. L'assessorato si sarebbe impegnato a correggere l'errore con un apposito decreto riportando il taglio all'1% previsto. Avola ha avuto un improvviso scatto d'ira e senza una particolare ragione si è avventato contro il padre. Con un coltello lo ha colpito 6 volte al petto, alla schiena e alla gola. È accaduto ieri mattina alle 10.30 ad Avola, in un'abitazione di via La Marmora. Il padre, Giuseppe Di Noto, è stato condotto all'ospedale di Maria, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Michele Di Noto, 27 anni, è trattenuto in stato di fermo al commissariato di via Siracusa. Gli investigatori della polizia stanno ascoltando alcune persone per cercare di ricostruire i motivi alla base della violenta aggressione. Pare che in casa in quel momento si trovasse un'infermiera che stava assistendo la madre del ragazzo, da poco dimessa dall'ospedale. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Michele Di Noto in passato sarebbe stato sottoposto anche al TSO. La madre avrebbe più volte chiesto aiuto alla polizia per questo figlio, a volte troppo violento. Un giovane di 23 anni di Pachino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di ricettazione. Il giovane è stato trovato in possesso di un carico di surgelati rubati insieme all'autocarro che li trasportava. I surgelati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, proseguono le ricerche del mezzo rubato. Una denuncia, una perquisizione domiciliare eseguita e 2 pullman sequestrati. Il bilancio di un'operazione di controllo della Polizia Stradale di Ragusa per contrastare la concorrenza sleale e garantire il trasporto in sicurezza dei passeggeri. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, sono state avviate dopo il controllo di un autobus di un'azienda catanese impegnato in una gita scolastica che era provvisto di una licenza rilasciata in un'altra regione, ma che secondo l'accusa sarebbe falsa. La Procura di Ragusa ha autorizzato una perquisizione nella sede della ditta dove sono state rinvenute 2 licenze falsificate. Gli investigatori hanno quindi sequestrato 2 autobus e denunciato il titolare per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative. Il controllo nel settore è stato esteso a decine di società di trasporto che in queste settimane effettuano gite scolastiche per conto delle scuole. I dirigenti, in applicazione di un protocollo siglato tra il Servizio Polizia Stradale di Roma ed il MIUR, segnalano alla Polizia Stradale preventivamente date e società incaricate del trasporto allo scopo di consentire controlli di conducenti e dei mezzi utilizzati per il trasporto. In pochi giorni dalla firma del protocollo sono state controllate decine di società aventi sedi nelle province di Ragusa, di Siracusa e Catania, permettendo la contestazione di 8 infrazioni per un complessivo €2.500 relativa a violazione di prescrizioni delle licenze ed alla mancanza di documenti attestanti il rapporto di lavoro tra i conducenti ed i titolari delle società. Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Pachino, nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale sospensione e prosecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, Barrotta Corrado, classe 1986, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. L'uomo deve espiare la pena residua di 3 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare, oltre al pagamento di €22.000 di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reato per il quale era stato tratto in arresto in flagranza nell'aprile scorso dai carabinieri di Catania in Piazza Dante. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. Pachino, iniziati i lavori di riqualificazione dell'area di Contrada Cozzi per la realizzazione del parco urbano comunale LAMP, libera associazione arti, mestieri e professioni, attraverso il regolamento per la rigenerazione e gestione dei beni comuni e il patto di collaborazione. Ha iniziato la prima fase del processo di restituzione alla città dell'area, durante la quale gli interventi verranno effettuati nella zona A, da Viale Aldo Moro alla struttura sanitaria dell'ASP, esclusivamente dai tecnici e dai professionisti, pulizia, messa in sicurezza, sistemazione dei vialetti e dell'impianto elettrico, lavori effettuati da ditte autorizzate che potrebbero essere terminati prima dell'estate. Successivamente partirà la seconda fase dell'iniziativa, quella che prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini attraverso donazioni di denaro da destinare alla riqualificazione oppure tramite l'impegno diretto nella piantumazione e rigenerazione dei beni. Le due fasi verranno di seguito replicate anche nella zona B, anfiteatro in zona Tre Colli. L'amministrazione ha previsto una spesa di 70.000 euro da destinare all'acquisto di materiali e al noleggio dei mezzi necessari. Ci spostiamo adesso nel Ragusano, andiamo a Pozzallo, dove la Corte dei Conti boccia il bilancio. Il Comune farà ricorso.
La Corte dei Conti ha detto no al piano pluriennale. Il piano di riequilibrio finanziario in 10 anni, presentato dal Comune di Pozzallo, non ha superato le forche caudine della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana. La decisione negativa per l'ente è stata assunta nella Camera di Consiglio, composta da 5 magistrati, un presidente, 2 consiglieri e 2 referendari. Nella nota del Ministero dell'Interno si legge che il Comune di Pozzallo ha proceduto all'approvazione del piano dopo aver superato il termine dei 90 giorni previsti dall'articolo 243 bis, comma 5 del TUEL e che lo strumento finanziario inoltre risulta non conforme ai contenuti richiesti dalle normative di riferimento e alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei Conti. Ma gli amministratori di Palazzo Lapira hanno 30 giorni di tempo per impugnare la decisione della Corte a decorrere dalla data di deposito, come si legge nella parte conclusiva della deliberazione. Il ricorso da presentare alle sezioni riunite della Corte dei Conti sarà dunque per la città della Torre un'ultima chance di salvezza. Dopo aver chiesto lumi a Roma, il primo cittadino pozzallese ha tuonato «Faremo valere le nostre ragioni». Infatti, ha già conferito l'incarico per la stesura del ricorso antifallimento ad un legale di Gioia Tauro. Fra 2 mesi il verdetto finale.
Diplomatico norvegese in visita all'hotspot di Pozzallo. Ancora una volta Giovanna Cannizzaro.
Nei giorni scorsi l'ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, Sua Eccellenza Bjørn Grideland, ha accompagnato una delegazione della Commissione Permanente di governo locale e amministrazione pubblica del Parlamento norvegese per una visita al centro di primo soccorso ed accoglienza hotspot di Pozzallo. La delegazione, responsabile di questioni migratorie, presente in Sicilia nell'ambito di una missione programmata per conoscere il sistema di asilo ed accoglienza in Italia, era composta da 10 parlamentari, dalla segretaria di commissione Marianne Branden e dall'ufficiale di collegamento Giulia Paglione. Gli stranieri ospiti del centro ad oggi sono 164, di cui 130 uomini, 32 donne e 2 minori.
Ragusa, raduno nel quartiere barocco per il ripristino della legge.
Non fate morire la legge 61/81. Il quartiere barocco di Ibla ha bisogno di fondi perché possa essere proseguita l'attività di rivitalizzazione dell'antico borgo di Ragusa. Queste le motivazioni che hanno spinto residenti e commercianti a dare vita ad una manifestazione spontanea. Sono scesi in piazza per sottolineare la propria contrarietà sul mancato rifinanziamento della legge speciale. Supportati dalle associazioni Vivibla e dal Centro Commerciale Naturale Antica Ibla, i cittadini hanno voluto spiegare a chiare lettere che dalla regione si attendono un preciso impegno, il rifinanziamento della legge su Ibla. Non vediamo perché Agrigento e Ortigia sono state rifinanziate quest'anno e Ibla no. Ad aderire all'amministrazione anche numerosi rappresentanti dei vari partiti politici appartenenti a schieramenti contrapposti. La manifestazione di protesta è stata colorata dalla presenza di tamburi e dalla distribuzione di manifesti dedicati proprio alla morte della legge su Ibla. inevitabili critiche verso il governo regionale e verso l'Arse, che non ha provveduto a finanziare fondi adeguati per il quartiere barocco. Tra i presenti anche l'onorevole Giorgio Chessari, padre della legge speciale, colui che l'ha scritta e poi approvata oltre 35 anni fa dal Parlamento siciliano. Chessari guarda con amarezza quanto avvenuto a Palermo, ma non ne fa una vicenda da caccia alle streghe o da ricerca delle responsabilità, visto che ciascuno degli attori pone ragioni e motivazioni di segno opposto. Lui pensa alla collettività, alla comunità che, almeno per il momento, su quei fondi speciali non potrà contare. E sì, per il momento, perché non tutto è perduto. Anche se in finanziaria non c'è stato alcun finanziamento per la legge speciale, la Regione sembra stia lavorando alla possibilità di un sostegno economico di rilievo attraverso i fondi attesi a breve dallo Stato. Nei giorni scorsi ne ha parlato il Presidente della Commissione Bilancio Vinciullo, un percorso confermato da Di Pasquale, pur se ancora è da verificare la fattibilità.
Vittoria Campanilla rinuncia a candidarsi e lancia l'ex grillina Irene Nicosia, il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Il fondatore di Sorici Vittoria, Cesare Campanilla, ha fatto un passo indietro per cedere il posto a Irene Nicosia. Campanilla, che aveva iniziato la campagna elettorale appoggiando la candidatura di Francesco Aiello per poi staccarsi e andare da solo, rinuncia e si allea con la lista Irene Sindaco e apre la campagna elettorale lasciando le porte aperte ad eventuali nuovi ingressi. Un atto di galanteria nei confronti di una donna che ha chiuso da poco con il Movimento 5 Stelle, insieme ad altri componenti il Meetup, in polemica per le vicende interne ai grillini. In quanto ad ottimismo non lo batte nessuno, per Campanilla Irene Nicosia è già sindaco di Vittoria, è sicuro e lo dice strappando gli applausi dei sostenitori. Da uomo a donna, ironizza Campanilla, sempre di Nicosia si tratta e sarà il primo sindaco donna della città ipparina. Prima diamo una disinfestata al palazzo e poi governiamo da persone pulite, oneste e dignitose. Da alcuni giorni infatti Irene Nicosia è candidata ufficialmente con una lista civica appoggiata da Sorici Vittoria. La candidata recepisce in toto il pacchetto di proposte amministrative che aveva elaborato Sorici Vittoria e va avanti. La porta non è chiusa, viene a far sapere alla città. Chiunque voglia sposare questa causa può avvicinarsi e condividere l'esperienza politica che ci deve condurre a Palazzo Iacono. Il Comune, sottolinea la candidata, ha molti dipendenti capaci. Noi dobbiamo fare squadra con loro, dobbiamo operare il cambiamento con criterio. Non vogliamo fare il colpo di Stato, tranquillizza Nicosia, ma ascoltare tutte le voci. Squadra assessoriale? Presto. Quando saremo di più nella coalizione decideremo i nomi degli assessori. Da me è tutto, grazie per la linea Pippo, riprenditela.
Grazie a te Giovanna, adesso parliamo delle vicissitudini di Rosolini. Nulla di fatto ieri sera in Consiglio Comunale, i lavori sono stati rinviati a martedì prossimo, ma l'attenzione del mondo politico locale è posta sulle vicende legate all'amministrazione attiva, dove c'è molta fibrillazione. Senza maggioranza e senza due assessori, il sindaco Calvo, assieme a quanti gli sono rimasti fedeli, è al lavoro per cercare di smussare le polemiche e avviare un processo di riappacificazione con quanti in questi giorni hanno preso le distanze. Un percorso non semplice, ma non impraticabile, visto che all'orizzonte al momento non c'è altro di concreto se non quello di un eventuale commissariamento e la qualcosa non piace a nessuno. Ecco allora che le diplomazie sono al lavoro per sondare il terreno e vedere come e quando chiudere la vicenda. Sono in molti già a sostenere che il primo cittadino possa varare al più presto una giunta tecnica sulla quale però si nutrono grosse perplessità. Una giunta tecnica rimane sempre tale e non potrà mai essere espressione di volontà cittadina. Di questo ne siamo pienamente convinti, perché un tecnico, con tutto il rispetto per questo, è sempre un tecnico e come tale semmai potrebbe essere di un valido ausilio per un assessore o amministratore in generale. Diceva un vecchio presidente americano, Lincoln, democrazia è governo del popolo, per il popolo, attraverso il popolo. Al di là dei nomi dei personaggi che potrebbero essere messi in campo quali nuovi assessori tecnici, questi non possono essere imposti a scapito di chi è andato fra il popolo, consigliere o sindaco, a sostenere un progetto politico. Come si diceva dunque, un tecnico è sempre una figura esterna che potrebbe alla fine dare un contributo qualificato su alcuni specifici, ben circoscritte problematiche. Nessuno dovrebbe permettersi di esautorare totalmente il principio della rappresentanza popolare in quanto è solo mancanza di rispetto per gli elettori. Legittima quindi la domanda che molti potrebbero porsi: a che serve votare se poi chi viene scelto non può rappresentare gli interessi del territorio che lo ha espresso? Purtroppo la politica nostrana ci ha ormai abituato a tutto e a tutti e spesso con il motto per il bene comune tutto transeat. Allora che ben venga invece una ripresa dei colloqui con toni sereni e pagati e questa volta veramente con i principi del motto per il bene comune, ritrovare una unità di intenti e ricominciare con più slancio e determinazione cercando di portare avanti i punti programmatici che la coalizione uscita vincitrice dalle passate amministrative ha sottoscritto con l'elettorato. Una coerenza dunque col progetto originale e non certamente vivacchiare alla giornata per restare incollati ad una poltrona. Rosolini, la passione di Cristo rievocata dalla Via Crucis vivente. Domenica 20 marzo alle ore 20:30 presso il Parco Giovanni Paolo II, rappresentazione della Via Crucis vivente, un evento religioso, culturale, ideato e organizzato da Rosangela Muni e Giorgio Garofalo e patrocinato dal Comune di Rosolini. Sabato prossimo, 19 marzo, a Rosolini, festa religiosa del santo protettore della città. Inizio ufficiale della visita pastorale del vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Tutte le comunità parrocchiali cittadine chiamate a raccolta in chiesa madre per l'apertura vicariale della visita pastorale. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.